Si presentino coloro che devono emettere la professione perpetua. Suor Marianna Martino. Suor Uberta Ganucci Cancellieri.
Sorelle carissime, che cosa chiedete a Dio e alla sua Santa Chiesa?
Chiediamo di seguire la dottrina e le orme di nostro Signore Gesù Cristo e di essere accolte definitivamente in questa fraternità per professare fino alla morte con santa operosità la vita e le costituzioni delle piccole sorelle dell'Immacolata.
Rendiamo grazie a Dio. Sì. Basta così. Carissimi fratelli, abbiamo ascoltato. Vi chiedo la cortesia di completare, grazie. Abbiamo ascoltato questa pagina evangelica del cosiddetto giovane ricco che si interfaccia con Gesù sull'acquisto della vita eterna. E sappiamo che è una pagina che la liturgia, la spiritualità adopera frequentemente quando si parla di vocazione. E quindi sarebbe una pagina oggi adatta alla professione di queste nostre sorelle, la consacrazione perpetua. Ma io voglio stasera, anche perché molti di voi siete venuti per il pellegrinaggio qui davanti alla Vergine della Consolazione, e come ogni sabato io vi rivolgo a voi una catechesi che ci deve servire per chiarire il nostro progetto pastorale di questo anno. Il vicario all'inizio, lo ringrazio per le parole di saluto, all'inizio ha ricordato il nostro convegno all'inizio di settembre, ha ricordato gli incontri che ho avuto con tutte le zone pastorali a Gambaglie in questi giorni, proprio per orientare il nostro lavoro pastorale. E in questi sabato dedicati ai pellegrinaggi io ritorno su qualcuno dei temi che costituiscono la riflessione di questo nostro pellegrinaggio. Vorrei pertanto partire, poi applicheremo anche alla professione, alla consacrazione delle nostre sorelle, vorrei partire proprio dalla pagina evangelica, ma in fondo Gesù, quando tratta con questa persona che gli chiede cosa devo fare per la vita eterna, voleva riferirsi ad una persona consacrata o voleva riferirsi a tutto quel numeroso stuolo di discepoli che lo seguivano, al di là degli apostoli? Perché vedete, dinanzi a certe pagine evangeliche corriamo la tentazione di dire: non ci riguardano, questi riguardano i frati, le suore, i preti, i vescovi. Il Vangelo è per tutti. E se nella vita, nella storia della Chiesa, la vita consacrata ha approfondito alcuni temi e li ha in un certo senso assolutizzati per la propria vita, ciò non vuol dire che il tema predicato da Gesù non sia valido per tutti. E allora proviamoci a chiedere che cosa Gesù cerca da questa persona che gli dice: guarda, io ho osservato i comandamenti da sempre, tu mi dici per avere la vita eterna devo osservare i comandamenti, ma io lo faccio questo, però sento che mi manca qualcosa, vorrei fare qualcosa di più. E Gesù in poche parole gli dice questo: mettiti in gioco, fratello mio, mettiti in gioco nella tua vita per seguirmi in maniera particolare. Cioè mettiti in gioco facendo in modo che la tua vita sia uno specchio della mia. Mettiti in gioco facendo in modo che la mia parola possa essere veramente l'anima dei tuoi comportamenti. E cari fratelli che mi ascoltate, che questa sera siete venuti in pellegrinaggio, in questi 5 anni, da quando io sono venuto in mezzo a voi come vescovo, qual è il chiodo fisso che sto battendo con tutti? Con tutti. Se non quello di dire: riscopriamo la fede come rapporto con Gesù Cristo, riscopriamo la fede come confronto della nostra vita con la parola di Gesù. Perché qual è il difetto che abbiamo tutti? Difetto nel quale cadiamo anche noi. In qualche altro sabato ho detto: guardate che anche gli scandali che ci sono nella Chiesa dipendono da questo mancato rapporto con il Signore. Noi possiamo fare tante cose religiose che riguardano la fede, che riguardano le nostre tradizioni e chi di noi non partecipa ad una processione? E quale prete non dice la messa? Eppure possiamo correre il rischio di rimanere staccati dal Signore. Perché chi si confronta veramente con il Signore e la sua parola ogni giorno e ogni giorno dice: voglio mettermi in gioco con la mia vita, confrontandomi con il Signore, non pecca, non fa il male. Nessun sacerdote tradisce se stesso e la propria vocazione se ogni giorno si pone questa domanda: oggi come posso mettermi in gioco per servire il Signore? Ci sediamo sulle abitudini, ci sediamo sui gesti che facciamo meccanicamente e la tentazione, ve lo dico da vescovo, perché è la lotta che abbiamo tutti, perché tutti siamo poveri uomini, è la tentazione di fare le cose sacre per abitudine, è fortissima, miei cari fedeli. Se non c'è questa vigilanza interiore che ci dice: mettiti in gioco, va, vendi quello che hai, dallo ai poveri, vieni e seguimi, mettiti in gioco con la tua vita, sapendo che la tua vita vale più dei tuoi beni. Ed ecco perché sto chiedendo a voi, per la trasmissione della fede, ai vostri figli, alle giovani generazioni. Possiamo accontentarci di far far loro i sacramenti? Vi ho ripetuto continuamente, no, no. Quante volte vi ho ripetuto, non chiedete sacramenti per i vostri figli, chiedete formazione cristiana. Chiedete che i vostri figli imparino a conoscere Gesù Cristo, perché tante volte i sacramenti possono essere frutto solo di una consuetudine, i cosiddetti cristiani etnico-culturali. Siamo incappati che siamo nati in un paese europeo che ha una tradizione cristiana, accettiamo che si facciano le processioni e ci andiamo. Ma guardate che in questa piazza qualche mese fa c'era un'altra processione che non era cattolica, era induista, per dire che il mondo cambia e anche le nostre tradizioni culturali possono cambiare. E se non ci trovano in questo atteggiamento di ricerca, per cui dico a voi genitori, nonni, quando dite di trasmettere la fede, trasmettete soprattutto la volontà di seguire il Signore, la volontà di confrontarsi con la parola per attingere, ecco la prima lettura, per attingere che cosa? La sapienza di Dio che ci guida. Quella sapienza che attingiamo dalla parola. Io vorrei solo chiedere una cosa. Quali abitudini abbiamo noi con la parola di Dio? In quante famiglie viene letta la Bibbia? Quanti ragazzi sono abituati a leggere la Scrittura? E guardate che al catechismo gliele insegnano. Nelle nostre classi, nelle nostre aule parrocchiali insegnano a leggere la Bibbia. Ma perché poi a casa la Bibbia non viene letta? Perché non è un'abitudine di famiglia. E il confronto dei piccoli con i grandi è facile. Mi dicono di leggere la Bibbia perché ho 9 anni e devo fare la prima comunione. Domani, a 18-20 anni, quale sarà la mia esperienza? Quella di papà e mamma, quella dei fratelli e sorelle più grandi, che li vedo, non leggono più la Bibbia perché non ne hanno bisogno, hanno chiuso il loro ciclo religioso con la prima comunione e la cresima. Hanno compiuto i gesti che la tradizione ci impone. A questi livelli non c'è la fede. A questi livelli c'è solo prassi religiosa che non forma le persone come cristiani. Noi siamo chiamati a compiere questo sforzo. Noi siamo chiamati nella nostra attività pastorale a compiere questo sforzo difficile, difficile, perché la massa non ascolta. Io, quelli che sono abituati a questi nostri incontri, ho paragonato la massa come ad un carro senza ruote che bisogna trascinare. E non si riesce a far capire che non sono i gesti religiosi che ci devono spingere a chiedere i sacramenti. Quante volte ancora noi siamo costretti a verificare che gente di 30, 40, 50 anni mai cresimata si ricorda della cresima perché fare da compare. Io chiedo a voi, questa cresima che significato ha nel contesto della fede? Nessuno, nessuno. È solo un lasciapassare per compiere un gesto della nostra consuetudine culturale, il compare. Siccome la Chiesa non ti permette di fare da compare se non sei cresimato, chiedo la cresima. È questa la fede? È questa la fede? O la fede in ricerca? Pregai e mi fu elargita la sapienza. Pregai, la fede in ricerca. La fede è mettersi in questione. La fede è anche dubbio, ma sia benedetto il dubbio. La fede può essere anche contestazione, benedetta la contestazione che mette in movimento, come un mare in tempesta che mette sotto sopra tutto e alla fine spurga e butta sulla sabbia tanta immondizia. È così che vorrei che le nostre comunità cristiane crescessero. Comunità, famiglie che cercano la fede. Comunità, famiglie che vogliono dire ai figli: cerca, cerca figlio mio. Io non mi spavento se dei giovani mi dicono che non credono. Io mi spavento quando nei giovani c'è la leggerezza nell'affrontare la vita, perché se uno affronta la vita con la consapevolezza di cercare la verità, il bene, sappiate che chiunque si metta alla ricerca del bene e della verità incontra sempre Dio. Ricordate Sant'Agostino: ritorna in te stesso, perché in te stesso c'è la verità. E se tu ti accorgi che non hai un punto dove fermarti perché sei relativo in tutte le cose, vai al di là di te stesso e incontrerai la verità grande che è Dio. E lui ne sapeva qualcosa, Agostino, che per 30 e più anni era andato ramingo, andando di scuola filosofica in scuola filosofica alla ricerca della verità. Ed è in questo contesto che, quando si cerca il senso della vita, cercando di incontrare Dio come verità che ci orienta, che può nascere una vocazione. Allora ecco che possiamo applicare anche il Vangelo a queste due nostre sorelle che stanno chiedendo. Ho detto io: che cosa chiedete? Vogliamo vivere il Vangelo. Vogliamo vivere il Vangelo in una forma particolare, ma vogliamo vivere il Vangelo, come ognuno di noi deve poter dire: voglio vivere il Vangelo. Come sono arrivate queste due nostre sorelle? Vedete, voi tante volte, i fedeli tante volte pensano che la vocazione sia chissà quale chiamata da parte di Dio. Non è nessuna telefonata particolare, non è nessun telegramma che arriva, non c'è nessun videomessaggio, non c'è WhatsApp che ci arriva qualche messaggio e dice: il Padre Eterno ti chiamo, vieni. È nella ricerca di Dio, o meglio, nella ricerca di se stessi, che ne faccio della mia vita? Che senso voglio dare alla mia vita? Che c'è qualcuno che radicalizza talmente l'incontro con Dio che dice: mi consacro a Lui. Questa è la vocazione. Che può venire in qualunque momento della vita, anche in momenti, vedete, in cui sembra impossibile. Io ricordo, all'età di 7-8 anni, accanto al letto di mia madre, voglio entrare in seminario. E mia mamma aspetta la terza media, almeno. Se non mi mandi me ne scappo di casa. cos'era? A 9 anni me ne scappo di casa. Un entusiasmo di un ragazzino. Certo, poi sono arrivati i momenti difficili dinanzi ai quali tu capisci il passo che stai per fare e ti fermi, cioè dove sto andando. Per altri il cammino è stato diverso. A che età hai incontrato il Signore? 30, tu? Più o meno 30 anni. E fino a 30 anni è mancato il fidanzato? Non lo possiamo sapere, non ve lo chiediamo. Fino a 30 anni hanno cercato, ma non stando con le mani in mano. Hanno cercato nella vita, lavorando. Tu che mestieri facevi? La psicologa. Tu? Promoter, che parole difficili. Lavoravano nella vita quotidiana, nella vita di ogni giorno, ma in quella vita la domanda: questo che sto facendo è veramente il tutto della mia vita? Quello che sto facendo sarà la cosa definitiva della mia vita o c'è qualcosa in più? E cos'è questo di più del quale sento, come il giovane che si rivolge a Gesù? Ho osservato i comandamenti, erano bravi cristiani. C'è di più. Questo di più le ha portate alla consacrazione della propria vita, incontrando ognuno poi alla propria storia vocazionale, incontrando questa famiglia religiosa, questo gruppo, entusiasti, la conoscenza, il primo approccio, l'amicizia, la prima esperienza, vado, torno a casa, poi torno, poi mi fermo un mese, poi 15 giorni, poi la decisione, mi consacro. E lì comincia il cammino, 1 anno, 2 anni di discernimento, poi il noviziato, poi la riflessione, poi la prima professione, 2° anno, 3° anno, 4° anno, 5° anno, oggi dicono tutta la vita. Questa è la vocazione, miei cari, lo dico a voi giovani, sia maschi che femmine. Il consacrato non è un animale strano, un essere strano che piova chissà da quale pianeta e scenda sulla terra. È uno di noi, è uno di voi, che viene educato alla ricerca di Dio. E quando questa ricerca di Dio è forte e chiara, decide. Noi vi auguriamo che possiate essere felici, perché la prima vocazione dopo la creazione che Dio ci ha dato è quella di essere felici. E noi lo sappiamo che siete felici. Avete i parenti qui? Sono felici, ve lo posso garantire. Tutte le volte che sono andato io nella loro casa, la serenità, la gioia della fraternità è la cosa che conquista. Quando noi eravamo ragazzi o giovani e uno entrava in seminario, si diceva che il segno della vocazione era l'appetito. Se uno mangiava vuol dire che aveva vocazione perché era sereno. Io non li ho viste sempre mangiare, quindi non so se hanno grande appetito, però la felicità gliela si legge nel cuore e sul volto sia delle suore sia dei frati che vivono lassù nella cittadella dell'Immacolata, che posso dire è un grande dono che Dio ha fatto alla Chiesa in questa nostra diocesi di Reggio Calabria. Tempo fa, quando c'è stato il nunzio, io l'ho portata alla cittadella per visitare la cittadella, poi commentò così, si informò, lo informammo di tutto quello che era e delle prospettive della cittadella, mi disse: Eccellenza, sappi che questa realtà è sicuramente un dono di Dio per la sua Chiesa. E io lo riconosco che è un dono di Dio per la nostra Chiesa, che noi dobbiamo saper apprezzare, dobbiamo saper amare e dobbiamo contribuire a far crescere, soprattutto con le vocazioni di speciale consacrazione. Voi genitori, amici, non abbiate paura se un vostro figlio o una vostra figlia si consacra. Non lo perdete, ricordatevelo. I figli che si sposano vi abbandonano, genitori. Ma noi religiosi e religiose non abbandoniamo mai papà e mamma, ricordatevelo. Quando mia mamma era al tramonto della sua vita e mio padre, a chi chiamavano la sera? Al figlio Giuseppe Renato che stava nella Repubblica Ceca, non a mio fratello che stava a due passi da casa, che andava una volta ogni tanto. Chiamavano al figlio che stava nella Repubblica Ceca e si confidavano con me. I figli, i genitori non li perdono quando non li consacrano al Signore. Noi vi auguriamo, care sorelle, di essere felici, di vivere con fedeltà la vostra consacrazione e di essere di grande testimonianza per la nostra Chiesa. Amen. Amen.